da un'occupazione a un'altra, parlavamo di università e ora passiamo invece ai licei e niente, colleghiamoci con Cosenza per sentire della loro occupazione in un liceo, occupazione che ha delle caratteristiche un po' particolari, a cui appunto c'è stata in seguito anche una mobilitazione, in quanto è partito comunque, tra le altre cose, porta come istanza quella del licenziamento di un docente accusato di molestie da parte delle sue studentesse e nonché coperto dalla preside di quella stessa scuola. E adesso ne andiamo a parlare con Fausto di Cosenza.
Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death. Now you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk.
Prima di collegarci con Fausto, che forse è già con noi, ci ricordano dal Prendo Casa che è proprio ora l'ora giusta, in quanto sarebbe alle 10 il momento di fare il mail bombing all'assessore Jacopo Rosatelli per rispondere a quelle che sono le esigenze abitative di Antonella, in ballo ormai forse da più di un anno. Allora il testo del mail bombing lo trovate su Facebook alla pagina del Prendo Casa Torino, oggetto Antonella merita una casa. Lo trovate anche sulla pagina sul canale Telegram Prendo Casa Torino. Fate copia e incolla del testo e lo mandate agli indirizzi che sono specificati sotto, insomma, per cercare di sollecitare una risposta dall'assessore. Niente, quindi adesso invece proviamo a sentire Fausto da Cosenza. Fausto, ci senti?
Sì, io vi sento.
Ciao, grazie per essere qui con noi oggi. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché un po' di giorni fa è stato occupato il liceo Valentini Maiorana, che si trova a Castrolibero in provincia di Cosenza, e abbiamo letto che il fattore scatenante, o comunque una delle motivazioni principali, è stata l'accusa di molestie che delle studentesse hanno fatto nei confronti di un docente. Puoi raccontarci un po' di questa storia e di quali sono state le prime reazioni e di quali, insomma, sono invece le vostre, cioè di come è andata un po' la vostra mobilitazione?
Allora, la storia è semplicemente. Anzi, semplicemente è molto semplice, in quanto è stata fatta nella completa stupidità che caratterizza, diciamo, il sistema in cui viviamo, il sistema economico, intendo, dato che la preside, no, è stata accusata da tutte le vittime di aver nascosto quelle che sono testimonianze che loro sono andate a riferire direttamente a lei, tutto per il buon nome della scuola. Quindi, sapendo delle ripetute molestie a carico di un professore, anzi, noi ne contiamo quattro.
Scusami, quattro docenti?
Quattro docenti, tutti uomini, ovviamente. Dico ovviamente perché mi riferisco alle molestie di natura sessuale in questo caso, ma queste ragazze ovviamente sono state molestate, hanno subito del victim blaming anche da docenti, da insegnanti donne. Questo ci ha rattristato molto. Ha rattristato molto il fatto che non c'è stato nessun intervento da nessuna autorità, a partire dalla preside, per finire con i docenti che non hanno preso nessuna posizione se non dopo 3 giorni dell'occupazione, dopo diverse settimane che una pagina Instagram creata da un'ex studentessa avesse denunciato e avesse raccolto tutte le molestie riguardo agli abusi dei docenti.
Ok, quindi fondamentalmente queste ragazze hanno denunciato, sono state ignorate o addirittura accusate hanno cercato di metterle a tacere, come dicevi tu, anche personale scolastico di sesso femminile, e a quel punto quindi che cosa avete fatto?
Allora, a quel punto nulla, perché a quel punto le molestie vanno avanti da, contiamo 2018, ma anche molto prima, perché il professore è uscito fuori che avesse già, il professore da cui è partito tutto, qui è partito diciamo il Me Too, che sapendo la nostra scuola aveva anche precedenti, e non è stato preso nessun provvedimento neanche nelle scuole in cui lui era prima di venire alla fine della nostra, non è successo nulla per anni, per molti anni. Poi ovviamente è cambiato lo spirito del tempo, lo spirito della storia, è cambiato anche le reazioni nostre, si è visto che il clima creato dagli attivisti e soprattutto dalle attiviste in questi campi, nel campo ovviamente della violenza di genere, ha permesso una maggiore consapevolezza e un riconoscimento di alcune molestie come tali, perché una cosa molto difficile, perché noi abbiamo contato che ci sono all'incirca 20-30 ragazze che sono state molestate all'interno della scuola, ma pochissime sono andate avanti, non andate avanti nel senso di denuncia, ma andate avanti soprattutto nel senso di chiedere aiuto ai centri antiviolenza con cui siamo sempre in stretto contatto, perché questa occupazione, che è stata anch'essa tardiva come intervento ed è necessario fare un mea culpa da quello che è il corpo studentesco, aveva avuto come punto principale, punto cardinale del proprio svolgersi, proprio l'avvicinare queste ragazze ai centri antiviolenza così che potessero chiedere aiuto, nonché chiedere a questi centri antiviolenza di istruire noi studenti e di istruire soprattutto i professori.
Sì, quindi fammi capire, allora è molto interessante quello che ci dici, perché penso che abbia pochissimi se non alcun precedente in Italia, nel senso che addirittura in un liceo ci si prenda proprio la responsabilità e si prenda la forza per sia aiutare le persone a denunciare sia incominciare un percorso che cerchi di cambiare le cose all'interno del proprio contesto, in questo caso di un istituto che in cui mi sembra regni un clima di violenza sessista piuttosto grave. Quindi in questo momento il docente responsabile di queste molestie è ancora, cioè insegna ancora, cioè sta ancora tenendo diciamo la sua cattedra, e la preside, lei pure, cioè sta lì completamente si autogiustifica, sta nella totale impunità rispetto al suo aver ignorato la cosa o aver cercato di insabbiarlo?
Allora, bisogna chiarire che il contesto in cui si vive è un poco un mondo alla rovescia, un e tutti sono chiusi nel loro piccolo mondo antico dove il tempo è fuori dai cardini ed è toccato a noi studenti diciamo aggiustarlo, tanto per fare qualche citazione letteraria, ma diciamo in soldoni ciò che sta avvenendo è che l'insegnante addirittura il primo giorno di occupazione si è presentato a scuola stando nelle retrovie, ma con la sua solita tranquillità e il suo solito charme che gli ha permesso sempre di avere un certo cameratismo con i compagni maschi della scuola. La preside ha negato tutto, ha negato perfino di fronte alle Iene, che sono interessate loro a questo tema, senza che noi le chiamassimo, perché eravamo scettici riguardo l'intervento di certi media che sono un po'
scandalistici.
Sì, sono un po' scandalistici e cerco un po' di fare una pornografia del dolore, però siamo comunque contenti che hanno fatto venire fuori che la preside sapeva tutto attraverso delle mail che sono inviate dalla famiglia della prima vittima che è andata avanti denunciando, che mail inviate alla presidenza e mail ricevute dalla preside a cui la preside ha pure risposto, quindi sono delle vere e proprie prove incriminanti, devo dire, secondo la mia opinione, per non ricevere una denuncia di diffamazione, anche se sto dicendo una palese verità, perché ripeto, nel nostro ambiente la verità non è mai vera, non si può mai accettare, visto che un clima di bugia a cui tutti hanno partecipato, un clima menzognero dove si è iniziato ad accumulare tanto di quella polvere sotto il tappeto che non solo ci siamo inciampati, ma si è proprio costituito un muro contro cui siamo andati a sbattere. E questo, la preside stessa non solo mantiene il suo ruolo, ma nega addirittura, dopo tutti questi giorni di occupazione, dopo tutta l'attenzione mediatica, di sapere il nome del professore in questione, il nome del professore che ha abusato di tantissime ragazze. Siamo veramente qui all'assurdo, che è davvero una dirigente che non sa il nome del professore che ha abusato dopo tutto questo tempo, non o in cattiva, in malafede, o semplicemente non è capace di fare il suo lavoro. Ma noi ormai sappiamo,
una cosa non esclude l'altra.
Sì, no, ma infatti non qual è il fatto? Perché c'è stato soltanto in questa scuola, nonostante queste cose noi sappiamo che avvengono in tutte le scuole, perché la nostra preside senza troppi giri di parole, abbastanza stupida, posso dire così, perché ha fatto abusi su abusi, nascondendo tutto, creando un proprio impero del male, ma tutti questi di solito riescono a nascondere meglio, non rispondo alle email, cerco di tenere un profilo più basso, non attirano tutta questa attenzione, non nascondono così tanto. E questo è il fatto. Ovviamente nasconde tanto, ha avuto i suoi buoni esiti, da parte ovviamente dalla legge del profitto, visto che la scuola è cresciuta in modo esponenziale, partendo da avere 100 allievi, da averne 1400 nel giro di 15 anni in cui la preside è stata al comando della scuola, è stata a dirigerla. Ma soprattutto tutto ciò bisogna dire, mettendo nel contesto in cui viviamo, che deriva dalle ultime riforme della scuola, che hanno avuto una scuola autonoma, che hanno avuto una scuola in cui i presidi prendono uno stipendio in base agli studenti che hanno, e tutto ciò è semplicemente deriva dal profitto, pur di mantenere alto il nome della scuola, pur di mantenere alto il nome, pur di mantenere alto il proprio stipendio, di mantenere alto i finanziamenti che avvengono dall'esterno, si è arrivati a...
Certo, ricordiamo, questo è uno degli effetti della legge Aprea che fu approvata sotto Renzi, questa egemonia.
La buona scuola, ma anche il potere dei presidi, che è enorme. Il preside è un vero e proprio dittatore all'interno della scuola e può tutto, può ricattare gli insegnanti, può ricattare gli studenti, ha un potere sconfinato. Nella buona scuola, che poi è stato cacciato, ma c'era anche la possibilità, come quando è stata concepita, di decidere quali professori assumere. E quindi si tende a privatizzare la scuola, e questo privatizzare, questo crea una sorta di cultura un po' performativa, un po' della personalità, che tutto è individualista, e questa alla fine si crea una cultura individualista del fare tutto per il proprio stipendio, per fare tutto per la propria scuola, che altro non concepisce il proprio stipendio. Non c'è nessuna collettività, nessun noi studentesco, nessun noi di docenti, nessun noi di scuola nella sua totalità, e questo è il vero problema, è la vera causa scatenante. Noi studenti adesso abbiamo creato per la prima volta una comunità studentesca, recuperando gli spazi, perché negli spazi della scuola vengono attività in continuazione, invitiamo collettivi, abbiamo invitato anche dei ex studenti del fronte della gioventù comunista a parlare da noi, ma abbiamo anche invitato centri antiviolenza, abbiamo anche fatto attività artistiche, da mattina a pomeriggio si suona, si canta, in cui anche le vittime sono riuscite un poco a rilassarsi, a staccare da quel clima di tensione in cui devono vedere nei corridoi della loro stessa scuola la persona che le aveva abusate e che avevano denunciato alla preside, e che, sapendo che avevano denunciato alla preside, poteva pure minacciarle. C'è qualcosa di assurdo: è stato il professore che ha visto 4 anni dopo la vittima che è andata a denunciarlo alla preside e ha detto: potevo farti peggio. Questo è il clima di terrore che si è ispirato a noi.
Senza parole. L'ultima cosa, in quello che mi descrivi come quello che sembra essere una delle punte più avanzate della mobilitazione degli studenti medi, da che appunto sono nata e partecipo assisto a queste cose, volevo chiederti che tipo di impatto ha avuto quella che è stata negli ultimi anni la nuova ondata femminista e transfemminista. Quali sono le iniziative che sono state condotte nella scuola, che immagino anche che siano alla base, di una scelta così coraggiosa del denunciare appunto i molesti e le persone come la vostra preside. Allora, e anche, scusami, prima... anche del riconoscere le violenze come tali, laddove invece c'è un'accettazione sociale di queste violenze.
Ok, io prima ho detto che la protesta è avvenuta soltanto adesso, dopo tutti questi anni da cui andando avanti queste stesse molestie, quindi la protesta è partita semplicemente, ho semplificato dicendo che è cambiato lo spirito della storia, ma lo spirito non cambia da sé. Ovviamente c'è stata non c'è stata un'attività vera e propria territoriale, ma c'è stato anche come lo chiamano certi attiviste, un recupero degli un occupare gli spazi, cioè ogni spazio che abbiamo bisogna occuparlo, e penso che più che attività sul territorio, ciò che ha influito sono state le attività sui social in continuazione, demonizzati, social che propongono una cultura performativa sicuramente, ma che sono diventate anche uno spazio per una cultura alternativa, per una controcultura. Infatti molte ragazze sono informate su questi temi, le ragazze che ne parlano, che stanno apparendo sui TG, e sono ragazze che sono informate sui social, hanno trovato la discussione, quegli spazi di discussione sempre più annientati da quella che è la nostra società, quella che è il nostro sistema economico, sono stati recuperati in qualche modo sui social, anche se con tantissime limitazioni, ma è stato ciò che ha permesso di riuscire a comprendere qual è cos'è una molestia. Pure la prima persona che si è fatta avanti dicendo, quella che ha aperto la pagina Instagram, non bisogna ricordare che la nostra protesta è partita da una pagina Instagram che raccoglieva quindi tutte queste testimonianze di ragazzi abusati, di persone che si potevano rivedere in queste testimonianze, è partita tutto dai social, e quindi questa è molto importante, e questo ci prospetta come sarà nel futuro non soltanto la discussione ma anche la protesta. Non dico una protesta social, ma per dire la nostra occupazione, abbiamo fatto entrare preside, a volte pure gli insegnanti e il personale ATA, quindi si intende Pidelli, assistente di piano, e abbiamo sempre cercato confronto con loro e con i giornalisti, li abbiamo sconfitti un po' sul piano del confronto, e sarà questa anche se là c'è, ci sarebbe tutto un discorso sui mezzi culturali e di come questi siano classisti.
Certo, però per dire, e il loro monopolio, eccetera.
Sì, infatti proprio dei docenti che non li sanno utilizzare, ma c'è comunque un recupero fortissimo di una dimensione del confronto, quindi è stata una protesta democratica che non ha danneggiato nessuno, non ha danneggiato le persone che lavoravano, non ha danneggiato neanche la struttura della scuola, che abbiamo trattato veramente in una seconda casa, non ha danneggiato gli studenti. Quindi questa deve essere la protesta del futuro, una protesta che danneggia un sistema, che lo mette in crisi, ma non lo mette in crisi in qualche modo bloccando la produzione, perché ovviamente nella scuola non è ancora chiaro se sono gli studenti il prodotto o se sono gli studenti a soffrire di un prodotto. Quindi semplicemente bloccare una produzione all'interno della scuola è impossibile, ma si è data la sua dimensione più sociale possibile alla scuola, e per questo che questa sia la cosa più importante.
Va bene, grazie mille Fausto, e insomma ci teniamo aggiornati su quello che succede in provincia di Cosenza.
Va bene.
Ciao, una buona giornata.
Buona giornata e buon lavoro.